Benvenuti a tutti, siete su RDM, inizia ora una nuova puntata di 5 minuti con la BCC in collaborazione con BCC Felsinia. Io sono Alessia Ricci e oggi, per chiudere insomma così questo mese, anche se non siamo proprio ancora alla fine del mese, ma insomma siamo addirittura d'arrivo, ma come sempre facciamo un po' il punto sui mercati. Lo facciamo con Umberto Neri dell'ufficio consulenza della BCC. Umberto, ciao, ben trovato.
Ciao Alessia, buongiorno a tutti.
Dicevo, facciamo un po' il punto sui mercati finanziari. Siamo ormai ufficialmente in autunno, un autunno che certamente si è presentato piuttosto complicato e volatile. Quindi come stanno andando i mercati finanziari e come si sta chiudendo questo mese di settembre?
Ma sì, storicamente il toro, cioè il mercato positivo, non va molto d'accordo con settembre. È un mese statisticamente sfavorevole alle azioni, ma nel 2025 anche questa tradizione è stata disattesa. Con il primo taglio dei tassi della Fed della settimana scorsa è stato salutato da Wall Street con uno scoppio di euforia e svariati record. Il travolgente e direi colossale rialzo della borsa americana, 15.000 miliardi di valore creati dai minimi di aprile, prosegue e diventa più corale nel senso che i tech, i titoli azionari tecnologici americani, continuano a tirare, ma non c'è più soltanto la pattuglia dei magnifici 7, anche l'indice Russell 2000 delle small e mid cap e il Dow Jones sono sicuramente tornati in vetta. In un panorama più ampio vediamo come la borsa italiana è a quasi più 24% da inizio anno, seguito dalla Germania più 18, numeri sorprendenti. La Francia ha più 5,9%, questo è dovuto al fatto, questo minor guadagno, al fatto che c'è tanto lusso nella Francia e il lusso non sta andando bene, e anche le tensioni geopolitiche interne non fanno bene al mercato. Lo Standard & Poor's americano ha più 14, il Nasdaq ha più 18, Giappone ha più 14 e sorprendenti anche gli emergenti, quasi più 25, dovuto in buona parte alla crescita, anche questa non tanto attesa, della Cina. Possiamo segnalare che dal punto di vista societario l'evento più rilevante è stato l'ingresso di Nvidia nel capitale di Intel. È un segno che i tempi sono cambiati, stanno cambiando e sono anche già cambiati. Una protagonista della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, Nvidia, società che qualche anno fa era famosa solo per fare schede grafiche per i computer, per fare i giochini, si è presa per pochi soldi una quota di riferimento in uno dei mostri sacri della rivoluzione informatica, Intel, la società che produce chip. La prima è del mondo di oggi, la seconda è rimasta quello di ieri.
Umberto, la settimana scorsa c'è stato anche il tanto atteso taglio dei tassi dalla Banca Centrale Americana. Come è stato preso questo dal mercato?
Sì, la mossa della Fed era ampiamente prezzata e attesa, ma è stato importante soprattutto l'indicazione emersa nella riunione di giovedì di altri due tagli da qui a fine anno, e anche e soprattutto l'accento sul tema dell'occupazione, che lascia presagire un proseguimento della fase di allentamento anche per l'anno prossimo, e quindi questo farà molto bene al mercato. La banca centrale, cioè la Fed, ha imboccato sì la via voluta dalla Casa Bianca, ma non si è messa in ginocchio. Jerome Powell e l'istituzione escono più forti da questa riunione, perché l'unico dissenziente è stato Miran, il consigliere che Trump ha inserito nel consiglio proprio poche ore prima della votazione. Sappiamo che quindi il valore dell'indipendenza della Federal Riserva americana è stato intaccato dagli assalti mediatici e non solo di Trump, ma comunque rimane solido. Ricordiamo che per tutti, ma soprattutto per la banca centrale più importante al mondo, la fiducia è un requisito assolutamente indispensabile.
Sembra tanto di capire che i mercati del vecchio continente, cioè l'Europa, stiano andando meglio della locomotiva americana. È così, Umberto? È un trend che potrebbe proseguire nei prossimi mesi?
Sì Alessia, cioè le borse europee ormai stanno suscitando un rinnovato interesse da parte degli investitori perché i rendimenti resilienti e le valutazioni più convenienti offrono opportunità convincenti per diversificare i portafogli al di fuori di Wall Street. Molti gestori in tutto il mondo stanno riallocando i portafogli, sovrappesando le azioni europee rispetto a una componente americana stranamente sottopesata rispetto a quello che si meriterebbe per le dimensioni. Iniziative di politica fiscale, come anche il fondo infrastrutturale tedesco da 500 miliardi di euro, l'impegno dell'Eurozona nell'aumentare la spesa per la difesa al 3,5% del PIL nell'ambito degli obiettivi della NATO stanno rafforzando questo sentiment. C'è una serie di iniziative fiscali che sono state definite rivoluzionarie, quindi hanno, come dire, effetti positivi sulla crescita. L'indice di riferimento Eurostock 600 europeo quest'anno è salito di oltre il 10%, sostenuto dal più 60 ed oltre dei titoli della difesa dell'aerospazio, purtroppo, e di circa un più 50% delle banche. Nonostante questo, le valutazioni delle aziende europee rimangono più convenienti rispetto a quelle americane, scambiano mediamente a 15,6 volte gli utili, le aziende americane dello Standard & Poor's vengono scambiate a 25 volte gli utili, quindi sono più costose.
Commentiamo anche un'altra notizia, Umberto, che sicuramente è importante ed è stata la promozione del debito italiano da parte di Fitch e le difficoltà attraversate invece dai cugini d'Oltralpe. Quindi com'è il mercato del reddito fisso alla luce di questo?
Ma oggi abbiamo il BTP decennale che rende un 3,54 con 2 punti di vantaggio su quello francese, cioè vuol dire che in questo momento l'Italia per finanziarsi a 10 anni paga un premio a rischio inferiore di 2 basis point a quello dei francesi e superiore ancora di 79-80 punti rispetto alla Germania. L'euforia generata dalla promozione del rating decisa da Fitch ha spinto molti economisti ad alzare ancora di più l'asticella sull'Italia, nel senso che l'esplicito riconoscimento dell'operato del governo sui conti pubblici potrebbe consentire anche all'Italia di riacquistare il voto in pagella di singola A, voto che manca ormai da tantissimi anni. Questo è uno scenario eccezionale, cioè stiamo assistendo a un periodo in cui gli ultimi della classe, Germania, Portogallo, Italia, sono passati da un deficit primario a un surplus e quelli che erano i cosiddetti secchioni, Germania e Francia, dopo un decennio di surplus sono sprofondati invece in una situazione di disavanzo. Sarà importante sicuramente il prossimo appuntamento, che è verso la fine di novembre, il 21 se non ricordo male, quando si esprimerà Moody's, che è l'agenzia storicamente più severa con l'Italia, alla quale attualmente riconosce solo un notch sopra l'investment grade, un BAA3 con outlook positivo. Speriamo che anche Moody's dia un riconoscimento all'Italia. Comunque è uno scenario che è assolutamente inimmaginabile pensando solo a qualche anno fa.
Beh, sicuramente, ecco, in occasione di questo 21 di novembre ci risentiremo, così vediamo un po' se andrà così o in un'altra maniera. Vediamo un po', ecco, come reagirà a Moody's in generale. Bene, Umberto, intanto grazie per essere stato qua con noi, a risentirci presto, intanto buon lavoro.
Grazie Alessia, grazie a tutti.
Avete ascoltato 5 minuti con la BCC, da Alessia Ricci è tutto. Buon proseguimento su RDM, questa puntata la potete anche riascoltare sul nostro sito radio.rdm.it. Alla prossima settimana, ciao!